Va ora in onda Gatta Cicova in compagnia di Valentina Giusti.
E ben ritrovati ai miei ascoltatori nel pomeriggio di Radio Fly. Torna Gatta Cicova e già si vede che in questa puntata ci sarà qualcosa di diverso. Infatti non c'è il nostro editore Giuseppe Misuri a farmi compagnia, ma sono sola, o meglio, sembro sola. Infatti oggi Gatta Cicova ha degli ospiti davvero eccezionali e ve li faccio conoscere subito. Eccoli qua per chi ci segue in video. Loro sono tre rappresentanti di un gruppo di falconieri, perché ovviamente gli animali qualcosa c'entrano. Non solo c'entrano gli animali, ma c'entra una realtà, un'attività che addirittura è patrimonio dell'umanità, riconosciuta dall'UNESCO dal 2010. Questa attività ovviamente è la falconeria. E lascio subito al primo di loro tre la parola per raccontarci meglio di cosa stiamo parlando.
Buonasera a tutti, mi presento, sono Giovanni Meschini, sono un rappresentante di questo gruppo di Passione Rapaci. E la falconeria, parlare di falconeria è parlare di un mondo immenso, sconosciuto per molte persone, perché il 90% delle persone non sanno che cosa sia la falconeria. La falconeria è praticamente caccia con il rapace, e la storia della falconeria è lontana migliaia di anni, perché si parla di 3, 4, 5 mila anni fa. Inizia già nell'epoca antica, diciamo.
E le prime tre testimonianze, perché ho studiato,
esatto.
Sono addirittura, risalgono al 3000 avanti Cristo,
esatto.
Siamo nell'Asia centrale,
esatto.
Quindi
infatti,
nel territorio tra Cina e Mongolia,
sì, esatto.
Dare dei riferimenti attuali,
hanno ritrovato dei reperti archeologici con dei dipinti che simulavano la caccia con i rapaci. E infatti, però, la falconeria, diciamo, il massimo riconoscimento, diciamo il massimo apice della falconeria l'abbiamo con nel 1230-1240 con Federico II di Svevia, perché lui,
Federico Barbarossa,
Federico II di Svevia, nipote di Federico.
Ho studiato, ma ancora un po' arrabbiato.
Lui è il nipote ed è quello che ha scritto il De Arte Venandis Cum Avibus, che è praticamente la storia della falconeria, come si esercita la falconeria, come si insegna al rapace a vivere con l'uomo, come si insegna al rapace a cacciare con l'uomo.
Quindi un rapporto, prima
di tutto. Esatto, è un rapporto questo qui. E da qui nasce tutt'oggi, dopo più di 800 anni, la falconeria si basa sempre su questi argomenti, su questo libro. La base della falconeria è sempre rispecchia questo libro, diciamo, che praticamente Federico II, essendo vissuto in un'epoca dove c'era grandi scambi di idee, grandi cose, lui ha catturato tanto su questo,
essendo anche un illuminato,
esatto,
vero lui?
Esatto. Ora non voglio scendere in particolari, però lui è stato un grande falconiere, un grande mediatore, un personaggio unico nel suo genere, diciamo. Però la falconeria per lui è stato molto importante, che lui, fantasia, non sappiamo se è verità o no, ma lui col discorso delle famose, la famosa quarta crociata, che lui ha poi è diventato re di Gerusalemme abbattendo le barriere e tutto quanto, sembra che la falconeria c'entri, perché nipote di Saladino, va bene, era anche lui appassionato di falconeria, e sicché si incontravano al di fuori di atti di guerra, eccetera, eccetera. Quindi non sappiamo se è vero o no, però
quello che ci arriva non sappiamo cosa c'è di verità,
esatto.
In ogni leggenda che viene tramandata.
Esatto, è una leggenda, diciamo.
Però
una
è
leggenda.
Sicuramente molto bella, e sicuramente ci dice tanto di quello che è un rapporto che veramente affonda gli artigli. Nel tempo, lontano.
Sì, no, anche perché poi in quel periodo lì la falconeria era proprio sinonimo di... anche di, era anche una cosa culturale, cioè il re aveva un tipo d'animale, i nobili avevano altri tipi d'animali, il popolo
era sinonimo di ricchezza?
Sì,
era
anche
uno status.
Era uno status simbolo, sì, era proprio uno status. E comunque arrivando ai tempi d'oggi, grazie a Federico II in Italia è stata riconosciuta la falconeria come arte immateriale dell'umanità, grazie all'UNESCO, e ha fatto sì che questa sia ricordata e riconosciuta.
Sì, e sia anche molto apprezzata, perché insomma non è raro trovare degli spettacoli di falconeria, anche per esempio mi viene in mente nei parchi per bambini, quindi comunque una, cioè, senza scendere nel dettaglio di come poi venga fatta,
certo,
a volte
certo.
meglio, a volte peggio, però comunque è una cosa che non è lontana da noi, è abbastanza radicata, ecco.
Sì, diciamo che, dagli anni 70 che è scappata fuori, che diciamo siamo tornati a fare feste a livello medievale,
esatto.
Abbiamo ritornato a fare le cose storie, sono ritornati fuori anche falconieri, giustamente. Ora, quella non è falconeria, è logica.
Guarda,
falconeria.
Mi stai rubando la domanda.
Ah, ecco.
Infatti ti volevo dire, ma la falconeria non è uno spettacolo.
Allora, falconeria...
O meglio, non è solo quello.
Allora,
quello è una piccola parte.
Allora, falconeria è caccia con il rapace.
Ecco, qui...
Tutto quello che è derivante la falconeria, cioè nel senso, la falconeria è caccia nel rapace, poi il resto non è falconeria, però è...
Di qualcosa sti falconieri devono campare.
È attaccata alla falconeria, perché c'è... tante cose, c'è lo spettacolo,
c'è tanta curiosità,
c'è lo spettacolo, c'è la didattica, c'è anche il lavoro stesso di allontanamento, beer control, l'allontanamento di animali infestanti con i rapaci, cioè ora è diventata proprio quasi un lavoro, ecco, è diventato quasi un lavoro.
Ma
alcuni...
prima di un lavoro, voi vi chiamate passione rapaci, quindi prima di un lavoro...
Lì è un altro mondo, si va in un altro mondo.
C'è una grande passione.
Sì, quello, se non c'è passione non c'è, non puoi immaginare un cioè te calcola solamente questo, che se te vuoi l'animale è libero, quindi lui può andare dove vuole, ma è proprio la fiducia che c'è, il rapporto di fiducia.
È un rapporto di fiducia e d'amicizia, vero?
Sì, diciamo che è un rapporto di fiducia, di rispetto, di tolleranza, tanto da parte sua, soprattutto della pace, e quando l'animale è libero può andare dove vuole, e invece resta lì a aspettare, tu lo chiami per dargli il premio che lui ambisce.
Certo.
Quindi poi quando lo vedi a 50-60 metri da te, si butta nelle tue braccia, proprio che vedi, fa il salto dalla pianta e plana verso di te, è una poesia solo vederlo. Quando mi dicono a me vai a volare gli animali, no, vado a vedere un documentario.
È vero.
Tutti i giorni diverso l'uno dall'altro.
È vero, siete fortunati, perché...
Sì, diciamo che ci sono gioie, ci sono dolori, però... Sì, questo sì.
Senti, ma io ora, Giovanni è un chiacchierone, l'avrete già compreso un po' tutti, ma vorrei lasciare un attimo la parola al più giovane del gruppo, vero? È il più giovane componente del gruppo, ma...
No, ma siamo lì.
Va bene, dai. Ad uno tra i più giovani componenti del gruppo, Manuel, che proprio dai suoi occhi di giovanissimo mi piacerebbe ci raccontasse cos'è il gruppo. E mentre ci lasciamo cullare dalle parole di Manuel, per chi ci segue sul sito oppure sui social o su YouTube, intanto manderò un video proprio portato da loro. Vai, Manuel.
Allora, il nostro gruppo nasce più di 3 anni fa, quasi per caso, in un momento con varie coincidenze, perché in quel periodo io mi ero fissato che volevo prendere un animale tutto mio, non un animale di famiglia, un animale mio personale da gestire, e essendo da sempre appassionato di animali ho pensato subito ai rapaci. Nello stesso periodo anche Filippo, dall'altra parte della Toscana, pensava anche lui alla falconeria e a cose così. Mentre nel mezzo c'era appunto Giovanni, che falconiere da più di 20 anni, stava un po' iniziando a cedere dal punto di vista della falconeria per stare più dietro alla famiglia, una passione in cui non, diciamo, non era più molto
motivato.
Sì, non aveva tanta compagnia. Però in quel periodo noi ci siamo incontrati. Io mi ricordo sempre quando andai a scuola quella mattina e chiesi al mio prof di ginnastica di passarmi il numero di Giovanni. Il pomeriggio lo chiamai e lui mi venne a prendere a casa il sabato stesso e mi portò da Filippo e iniziamo a parlare, a ragionare di falconeria con i nostri primi animali, soprattutto quello di Filippo, che è stato il suo primo animale, diciamo l'animale che ha unito e fatto da radici per il gruppo, che era una poiana di Eris di nome Pablo. Da lì poi il gruppo è andato avanti per appunto fino ad ora, più che altro è stato portato avanti per l'amicizia e per la passione, più che per la falconeria in sé per sé, perché a fare falconeria vera e propria, ovvero la caccia, abbiamo iniziato di recente. Prima c'è stato tutto il periodo di formazione, il periodo di avvicinamento alla falconeria, perché non è che un animale del genere uno lo prende da subito, ci fa quello che gli pare. Un animale così va imparato a conoscere, va imparato a capire, perché non è come un cane o come un gatto.
Si deve creare un rapporto, esatto. Poi prima che insomma possa esserci qualcosa.
Esatto, un rapporto di fiducia più che di amicizia, perché essendo rapaci non sono mammiferi, non hanno questo tipo di rapporto, che appunto viene però compensato dagli altri membri del gruppo. Quindi diciamo è il gruppo in sé, la chimica c'è dentro a questo gruppo che lo fa andare avanti, anche perché poi abbiamo iniziato a esibirci in spettacoli, nelle piazze, a fare didattica con i rapaci, e il gruppo si è ampliato. Ad esempio l'anno scorso è arrivata Michela e Alessandro, che si sono uniti al nostro gruppo con il loro gufo africano, e ci siamo espansi appunto come gruppo. Abbiamo aumentato il numero degli animali, c'è più varietà, c'è più consapevolezza da parte nostra sulla varietà di animali, sulle loro capacità, perché sono tutti animali diversi. Animali che a me piace pensare anche abbiano scelto un po' con chi stare nel gruppo, perché ad esempio tutti gli animali fanno cose diverse, e se guardi la squadra di animali di Filippo, rispecchia molto Filippo, la mia rispecchia me, quella di Giovanni rispecchia Giovanni a sua volta, diciamo.
Mi fa venire in mente la scena della carica dei 101, in cui passa il proprietario e il cane che si somigliano, no? Mi sto immaginando una nuova versione 2.0 della carica dei 101, dove passate voi con i vostri rapaci
allora
che
io
si
vado
somigliano.
A gironi bradipo.
Ma non è un rapace.
No, io di questo sono convinto, che la civetta di Davidino, figlio di Filippo, sia identica a lui, hanno la stessa faccia e gli stessi occhi. Non so come.
Come
ma
si chiama la civetta di Davide?
Attila, la civetta. E diciamo che comunque sia, come questo appunto questa varietà di animali, anche secondo me è l'aspetto forse più interessante, perché
sì,
io non mi vedo come un falconiere, a me non piace praticare la caccia in sé per sé, preferisco la falconeria moderna, vista come appunto un lavoro di squadra fra il falconiere e il falco, perché a me non piace appunto cacciare, perché riconosco il fascino della caccia, riconosco la sua bellezza, perché vedere un animale caccia come se fosse in natura è bellissimo, però è una cosa che un po' mi turba, anche se comunque sia molto molto affascinante.
Con me sfondi una porta aperta, Manuel, lo sapete bene.
Due contro due.
E quindi
siamo,
diciamo,
due pari.
Il mio rapporto con la falconeria nasce appunto da quando ero piccolino, soprattutto dai Pokémon, è quella la fascinazione.
Infatti guarda, te lo volevo chiedere, perché un ragazzino, comunque, perché tu già sei giovanissimo, qualche anno fa, che a un certo punto ha il desiderio di avere come animale domestico un rapace, da qualche parte deve nascere questa cosa.
Io sono partito in culla, mangiavo pappette e National Geographic. La passione degli animali si è evoluta da bambino nei Pokémon, nei mostri sciattoli, tutte queste cose qui, e poi quando sono cresciuto, avere comunque quest'idea di avere un animale vicino a me, che io posso, che io capisco lui capisce me, questo rapporto intimo poi fra queste due entità, il falconiere e il falco, che non può avvenire con persone al di fuori, perché non conoscendolo non ci sarà mai lo stesso rapporto, mi ha sempre affascinato. e la falconiera, diciamo, è l'emblema di questo rapporto di connessione sia di emotiva che di ragionamento con il rapace, perché quando il rapace è in volo è come se le menti del falco e del falconiere si unissero, perché io porto a volare i miei animali, io prima che lui si posi su quel ramo io riesco a intuire dove si posa, e l'animale già prima di che io faccia un passo lui capisce già la direzione che prenderò dopo, quindi è una specie di rapporto un po', non dico magico, però c'è molto più profondo di quello che si vede così in superficie.
Eh sì, e dalle tue parole è proprio trasparsa questa magia, l'abbiamo sentita un po' tutti. E quindi così, con questa magia, lasciamo la parola a Filippo.
Eccomi.
Eccoti. E allora Filippo, raccontaci, abbiamo fatto un po', Giovanni ci ha raccontato cos'è la falconeria, dove nasce, Manuel ci ha fatto entrare proprio dentro il vostro gruppo facendovi conoscere, tu raccontaci un po' che cosa fate.
Allora, cosa facciamo? Intanto stiamo molto insieme, stiamo molto bene insieme.
Cosa dobbiamo fare per vedervi?
Seppure, faccio un attimo una digressione, sì. Manuel ha detto a lui non piace la caccia.
Io
uno dei motivi fondamentali per cui faccio falconeria. Quindi, nonostante questa divergenza, riusciamo a lavorare tutti per un qualcosa di comune, per stare insieme, per avere sempre più persone come noi intorno.
Ah, guarda, siete nel posto giusto, lo dico perché anche qui noi siamo l'editore Giuseppe Misuri, che avete conosciuto e che ringraziamo per questa puntata, è un cacciatore, e io e lui a volte abbiamo fatto delle trasmissioni face to face sulla caccia.
Ma il confronto è sempre giustissimo, quando c'è l'ascolto da una parte e dall'altra è una comprensione, quando non c'è l'estremismo va sempre bene, no? Qualsiasi confronto. Quello che facciamo ora più nel breve termine, quello che abbiamo fatto intanto è formare questa associazione che è diventata una famiglia, pensa che il presidente è il babbo di Manuel, che lui non è un falconiere, però sta talmente bene insieme a noi.
Ah, vedi.
E quindi ci dà una mano a fare tutto, è una persona di un'umiltà e utilità incredibile, e quindi è diventato il nostro presidente, che ce lo portiamo con noi proprio con una fierezza incredibile. Noi facciamo eventi nelle piazze, facciamo eventi privati, facciamo ora a breve, per esempio, abbiamo in programma delle lezioni per i nostri nuovi soci, ma non di falconeria, perché secondo me è presuntuoso parlare di dover dire voglio insegnare falconeria. Io non mi sento in grado. Un avvicinamento però non alla falconeria ma al mondo dei rapaci, perché sempre più persone, come dicevi te, la falconeria è sempre più diffusa, sempre più persone magari dicono oh, guarda, voglio prendere un rapace come pet, come animale da compagnia,
poi ci sono degli aspetti che possono dare un po' fastidio,
e queste lezioni che noi vogliamo fare sono proprio per far capire sia il bello e il brutto.
Certo.
Perché ci sono degli aspetti della gestione di un rapace che non a tutti piacciono. E quindi per cercare un attimino sia di sensibilizzare le persone, di far conoscere questo mondo, far conoscere questi animali, anche far conoscere i propri limiti. L'animale una volta che è preso non si può e non si deve abbandonare.
Guarda, al momento
che io vado a prenderlo devo sapere di poterlo gestire. Sia nei momenti buoni, brutti e nelle varie problematiche.
Deve essere un gesto consapevole.
Questo è uno degli scopi della nostra associazione. Poi abbiamo in programma già diversi eventi per questa stagione estiva. Credo che abbiamo già in programma tutti gli eventi che riusciremo a gestire, perché di più noi abbiamo tutti il nostro lavoro. Questa è proprio una passione, quindi ci potete trovare, tipo, se volete, il 16 di marzo a Torrita di Siena per il Palio dei Somari. Ci potete trovare, dopo marzo c'è un po' di stop, ci potete trovare il 4 di maggio a Arbia, in provincia di Siena, per una bellissima festa dedicata ai bambini.
Oh, bello!
Tutto incentrato sugli animali. Poi abbiamo un evento medievale a Pontassieve 10-11 maggio, Abbiamo altri eventi sempre medievali, 8 maggio e 22 maggio a Figline.
No, giugno.
Giugno, scusate, a Figline.
24
a... Per poi concludere con l'ultimo fine settimana di luglio, 26 e 27,
questa la so.
A Laterina Medievale. Laterina Medievale, che è un po' ormai la nostra seconda casa.
Eh sì.
Però nel mezzo stiamo lavorando anche altro. Stiamo lavorando.
Il calendario comunque
È bello pieno. Sì, è bello pieno.
Sì, sì, chi vi vuole vedere, ecco, prenda appunti.
Esatto.
Perché
stiamo lavorando anche a cercare di portare innovazioni nel nostro repertorio. Con abbiamo iniziato una collaborazione con le scuderie del calcione per portare la falconeria a cavallo. Abbiamo fatto.
Sono un po' le origini, vero?
Sono le origini e è quello che a noi ci piacerebbe portare avanti, perché veramente io sono stato a provare un po' negli ultimi giorni.
Ho visto delle foto.
Stiamo
vero?
Cercando un po' di capire come gestire questa cosa e io sono tornato a casa con ancora più entusiasmo rispetto a quando sono partito, perché le ringrazio tantissimo. Stiamo cercando altri contatti con strutture importanti un po' per promuovere questa cosa anche a livello turistico, perché logicamente bisogna anche crescere, sennò se
certamente.
L'obiettivo di qualsiasi associazione deve essere crescere.
Farsi
che
conoscere.
Poi che la faccia crescere più io, più Giovanni, più Manuel, più altri, non importa, perché comunque non è fine a noi stessi. Se arriva una persona nuova con più impeto, più voglia e più tempo di noi, può tranquillamente fare il buono e il cattivo tempo. Non è una cosa che vogliamo tenere per noi. Vogliamo un po' cercare di allargarci un po' e portare avanti questa tradizione millenaria riadattata ai tempi moderni. Ecco, questo è quello.
Nelle scuole non vi è capitato di fare niente?
Alle scuole abbiamo adesso, ad aprile, faremo una prova, mio figlio fa prima media a Rapolano Terme e molto probabilmente faremo una prova lì con le prime medie.
Anche una piccola proposta, poi in separata
vedere,
sede ve la
faccio. Per vedere di iniziare un po', perché un conto è spiegare le cose agli adulti, un conto è spiegare ai ragazzi, va trovata la formula giusta, credo che ci possiamo riuscire molto bene.
Sì.
E ecco, intanto proviamo e poi è uno dei progetti.
Ho un'altra domanda per te, Filippo.
Dimmi.
È nata prima la passione per la caccia o è nata la passione per la caccia con la falconeria?
Allora, è nata prima la passione per i rapaci. È una passione che io porto dentro da quando ero
ragazzo.
Non
andavi a caccia senza
rapaci.
Non andavo
a caccia.
Ecco.
Non andavo a caccia. Purtroppo negli anni, per vari motivi, lavoro, frequentazione e altro, non potevo avere un rapace. Quando mi sono deciso e ci sono riuscito, ho trovato Giovanni, ho scoperto prima la falconeria e poi ho scoperto la falconeria proprio tradizionale della caccia con il rapace, e lì è stato proprio un'esplosione di entusiasmo, perché secondo me è il momento in cui vedi veramente la vera essenza dell'animale nel suo ambiente naturale a fare quello che farebbe in natura, però lui sceglie di farlo collaborando con te e con il tuo cane, che è proprio la massima espressione della fiducia di un animale verso di te.
Ma poi la preda chi se la accaparra? Il falco, il cane o il falconiere?
La preda me la accaparro io e dopo che è stata ben congelata però va a premiare il falco.
Oh, vedi? Bello.
Sì, sì.
Allora, io ora siamo praticamente quasi in chiusura, ma vorrei fare ancora una carrellata su di voi, perché Filippo l'ho già massacrato di domande.
Sono chiacchierone, scusa.
Quindi non voglio massacrarvi tutti, però una cosa mi ha colpito di questa chiacchierata particolarmente, tante cose mi hanno colpito, ma in particolare è questo binomio della persona e del falco mi ha colpito tanto. Quindi ora vi chiedo uno per uno, partendo da Giovanni, di ricordare il vostro nome e di dirci il vostro rapace tipo che più vi rappresenta.
Ma rapace tipo
prima il nome ho detto. Ricordaci come ti chiami,
Giovanni,
che ruolo
sono,
hai nel
sono
gruppo.
Giovanni, sono
sei senior.
Sono la persona anziana.
No, la persona anziana.
Sì,
io ne approfitto, ti voglio fare anche gli auguri di buon compleanno.
No, diciamo, allora anche io faccio un piccolo passo indietro, sì, però veloce.
Sì, anche due, non ti preoccupare.
Veloce. Allora, io, qui si sta parlando di 15-20 anni fa, io ho preso prima la patente di caccia e la patente della macchina.
Ma infatti, farti capire, io a te non te lo volevo chiedere, l'ho chiesto a Filippo.
Io sono un cacciatore, ma di quelli veri, no cacciatori di quelli che vanno con 550 cartucce dietro e sparano a tutto quello che volano. Io vado a giro con, io c'è i fucili, c'è gli automatici, tre colpi, due colpi, io vado con due colpi calibro 20, quindi è un fucile molto piccolo al confronto per quanto riguarda la rosa di espansione per la cattura. Quindi è un tiro molto difficile, perché è giusto uno contro uno, è giusto che sia così. Poi,
sarebbe più giusto se ci fosse un fucile anche dall'altra parte, però ora non siamo qui a sindacare.
Esatto, però io devo aumentare la mia difficoltà, diciamo così.
Va bene, te la passo.
E la mia capacità di cattura, io ti posso dire, la prima volta che ho catturato una lepre, ho fatto 500 metri, il cane mi ha attaccato la lepre, ho preso la lepre, l'ho catturato e sono andato a casa. Dopo 10 minuti di caccia. Quindi per farti capire, non è che mi ho messa lì e sono andato a continuare a cacciare. Io ho preso la mia preda e sono venuto via. Era il 30 novembre dell'83. Sicché, fate. Comunque, a parte questo, la falconeria mi piaceva, però poi era distante, difficile. Poi, quando è nata Noa, è successo questo.
Ma vedi, le cose.
È successo della falconeria e siamo entrati in questo mondo bellissimo. Però è stato... Io stavo per smettere. Sinceramente, io stavo per smettere, la passione ce l'avevo, però stavo per smettere, la ragazza e il coso, quello, quell'altro, insomma stavo per smettere. Filippo mi chiamò e è successo un casino.
È esploso tutto.
Si può dire? È successo un casino. E da qui ci siamo trovati oggi tutti insieme. L'animale mio per eccellenza, io penso sia o la coda rossa, la poiana coda rossa o la poiana ferruginosa, o Aquila minore canadese.
Ok.
Per me è un animale molto bello. Un'aquila minore, un animale da 1,5 kg circa, sono animali abbastanza grossi. Sono molto. Lavorano molto da soli, va bene? Però sono ignoranti, vanno combattuti. A me combattere l'animale mi piace. Cioè, trovare l'animale semplice sì è bello, è facile, tu vuoi, ma l'animale più difficile, più ignorante è,
ti
più,
piace di più
e più trovi la sfida uno contro uno, poi riesci a fare delle cose con questi animali pazzesche.
E allora Giovanni il combattente, Manuel?
Io diciamo il rapace dei miei sogni sarebbe il gipeto, a livello estetico che mi garba tantissimo, è un avvoltoio di grandissime dimensioni che tra l'altro vive fra Italia e Francia, nelle Alpi, una popolazione piccolissima, un animale rarissimo, molto grande, che sembra quasi un drago dalla struttura del muso, perché è molto più simile a un'aquila, di questo colore arancione salmone, perché si tinge le piume con le polveri ferrose che si trovano nelle montagne, perché sennò sarebbe bianco. Il suo colore è bianco con le ali scure, un grigio, quasi tipo grafite. E mangiano solo ossa, sono animali bellissimi, enormi, con quasi 2,5 metri di apertura alare, e quello sarebbe diciamo l'animale dei miei sogni. Però a livello caratteriale forse il gufo pigro, un po' sfaticato, un po' così,
gufo reale.
Sì. Lui è combattente, te sei combattuto, perché insomma sì. Due animali proprio agli antipodi.
Dalla poltrona lui.
A me piacciono tutti gli animali, tutti, qualsiasi cosa va bene, tutti mia.
Andremo d'accordo. E Filippo?
Ma io sono sicuramente banale, perché il mio animale in assoluto preferito è la poiana di Harris, l'animale più diffuso e usato in falconeria, soprattutto in falconeria moderna, molto denigrato invece dalla falconeria tradizionale, perché è un animale considerato facile, perché è un animale molto molto intelligente, e per questo viene detto che chiunque può addestrare una poiana di Harris. C'è da un attimino a fare la distinzione se addestri te la poiana di Harris o la poiana di Harris addestra te, perché essendo molto intelligente a volte ti sembra a te che stai facendogli fare quello che vuoi te, mentre invece è solo lei che fa quello che gli pare e ti fa pensare che gli ha insegnato te. E quello è proprio questa intelligenza. Mi piace molto, mi piace molto.
Questo effettivamente è sottile.
E nonostante sia denigrato, è il mio preferito in assoluto.
Bene, ragazzi, Io vi ringrazio tantissimo perché è stata una chiacchierata bellissima
te,
e spero insomma che ce ne saranno
posso
altre.
Dire l'ultima cosa? Faccio un po' una promo, se ci volete seguire abbiamo un
bravissimo
sito internet passionerapaci.it, siamo attivi sia su social, Instagram, Facebook e per qualsiasi cosa trovate i nostri contatti sia sul sito e su social. Noi vi aspettiamo a braccia aperte.
E se qualcuno che segue la trasmissione ci vuole contattare anche qui a Radio Fly, noi sicuramente inoltreremo i vostri messaggi.
Noi siamo qui.
A loro. Io vi ringrazio tantissimo. Come vi dicevo, sono sicura che ci sarà un sequel di questa puntata. Ringrazio voi e ringrazio ovviamente Radio Fly e in particolare il nostro editore Giuseppe Misuri che ha permesso in realtà che voi siate qui. E soprattutto tanti auguri Giovanni.
Grazie,
auguri.
Grazie ragazzi, alla prossima.
Grazie mille.
Su Radio Fly avete ascoltato Gatta Cicova in compagnia di Valentina Giusti.